Astronauticast. E Astronauticast, puntata numero 9 della stagione 17. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 30 novembre 2023, quindi bentornati tutti a questa nuova puntata. Vi invito a interagire con noi con la chat del social che state utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch. O se ci ascoltate semplicemente in differita potete mandarci un messaggio coi medesimi social, ma ricordate che siamo anche su X, ad esempio, se volete mandare un messaggino lì. Stasera la configurazione è ormai quella consolidata a 4 persone, quindi la configurazione Orion. Ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, e con me da Liegi.
Da Liegi vi saluta Matto.
Matto l'ho fregato perché l'ho presentato subito, che di solito lo presento per ultimo. Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Condividete subito il video se ci seguite in diretta.
E da Verona.
E da Verona vi saluta la Vero.
Ciao Vero, ciao Paolo, ciao Matto, benvenuti, ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast. Allora, la prima notizia che vedo in scaletta riguarda un test, uno dei tanti test che vengono effettuati alle sonde spaziali prima che vengano, diciamo, lanciate effettivamente. In questo caso stiamo parlando di un test acustico e la protagonista è la sonda Hera. Vai Paolo, a te la parola.
Sì, la sonda interplanetaria Hera dell'Agenzia Spaziale Europea ha completato i test acustici nella prima metà di novembre del 2023. Questi test si sono svolti presso un'infrastruttura che si chiama in sigla LEAF, con pronuncia in inglese, che sta per Large European Acoustic Facility, ed è la struttura più grande di questo tipo esistente in Europa, e si trova presso il centro dell'ESA che si chiama ESTEC, cioè il centro tecnologico. ESTEC sta per European Space and Technology Center, e si trova a Nordwijk in Olanda. Questi test hanno avuto lo scopo di simulare il profilo acustico di sollecitazioni acustiche a cui sarà sottoposta la sonda al momento del lancio. Stiamo parlando delle sollecitazioni dovute all'effetto delle vibrazioni, delle onde acustiche generate dal grande rumore del vettore, del razzo vettore che è in funzione, quindi comincia la sua ascesa. Questi test seguono degli altri test meno estesi che la sonda aveva subito su una struttura di test che si chiama piano di vibrazione. In pratica la sonda è stata fissata a una superficie di vibrazione che l'ha sottoposta appunto a delle vibrazioni meccaniche per, anche in questo caso, cercare di riprodurre le sollecitazioni che subirà al lancio. L'infrastruttura del LEAF è molto curiosa e particolare ed è costituita da una sala gigantesca con una forma con la forma di un parallelepipedo. Alla base ha le dimensioni di 11 metri per 9 ed è alta quasi 16 metri e mezzo, 16 metri e 40 centimetri. Questa struttura all'interno ha delle pareti che potete immaginare come le pareti di una fetta di formaggio Emmental, cioè sono delle pareti chiare con una serie di fori circolari dove si trovano le uscite dei quattro diffusori acustici principali. Immaginatele come delle gigantesche casse acustiche, dei giganteschi altoparlanti. Questi diffusori acustici introducono nella sala un flusso di azoto che produce queste onde acustiche, quindi queste onde che cercano di riprodurre il profilo di vibrazione della sonda. Hanno simulato queste onde acustiche del test, quelle che subisce la sonda in particolare al lancio, perché al lancio, quando il razzo si sta sollevando lentamente ed ancora vicino alla rampa, è investito dalla quantità maggiore di onde acustiche riflesse dalla rampa e dalle strutture vicine, quindi la torre di servizio e le altre strutture vicino alla rampa. Questi diffusori acustici possono raggiungere un livello e superare anche un livello di 154 decibel, che è quello più o meno che si subirebbe trovandosi vicini a una serie di aerei a getto, di aerei a reazione che decollano tutti insieme nello stesso momento. Quindi sono delle sollecitazioni piuttosto pesanti. Per isolare l'ambiente di test, il resto della struttura delle stack dall'ambiente di test, questa grande sala ha delle pareti in cemento armato, ha un rivestimento interno di una resina epossidica che serve per rendere omogeneo questo ambiente sonoro e acustico, questo per migliorare la qualità del test, e poi si trova anche installata su dei cuscinetti di gomma per evitare che le vibrazioni si trasmettano al resto della struttura, disturbandola o producendo dei danni. Dicevamo di questi quattro diffusori, che sono quelli principali, e il test si è svolto mettendo la sonda all'interno di questa sala e attrezzandola con una serie di sensori. Innanzitutto, i serbatoi è stata messa in configurazione di lancio, quindi con i pannelli solari chiusi, e i serbatoi sono stati riempiti di elio, di acqua, di azoto, cioè che sono dei fluidi inerti che servono per dare le caratteristiche meccaniche necessarie alla sonda per completare il test. E sulla sonda sono stati montati poi 130 accelerometri per misurare l'effetto di queste vibrazioni, di queste sollecitazioni acustiche. E poi sono stati piazzati anche nella sala una serie di microfoni per registrare questi suoni e verificare che il profilo simulato corrisponda alle intenzioni e quindi rappresenti una simulazione adeguata di quello che la sonda subirà al momento del lancio. E questo test è durato in tutto circa un minuto, in cui è stato raggiunto il livello massimo di sollecitazioni sonore previsto. Visto che la sonda ha superato questo test, la fase successiva sarà quella di effettuare un'altra serie di test, tra cui due particolarmente importanti. La sonda verrà messa in una camera a termovuoto, sempre presso il centro ESTEC, il centro tecnologico ESTEC dell'ESA, in una camera in cui sarà estratta l'aria per praticare il vuoto, e la sonda sarà sottoposta alle sollecitazioni termiche delle grandi variazioni di temperatura che subirà nello spazio, temperature molto alte o molto basse in presenza di vuoto, quindi in questo ambiente. Poi un altro test importante sarà quello di comunicazione della sonda principale Hera con i due CubeSat che voleranno con lei e che studieranno il suo obiettivo, l'asteroide, che il sistema di asteroidale che dovrà raggiungere e studiare. Questo in vista del lancio. ERA costituisce il contributo europeo a una missione internazionale congiunta di difesa planetaria, un esperimento di difesa planetaria, cioè un'attività in cui si cerca di deviare un corpo celeste che che potrebbe causare catastrofi o danni seri, se colpisse la Terra. In questo caso, la prima parte della missione è stata compiuta dalla NASA con la sua sonda DART, che si è scagliata intenzionalmente su un asteroide di un sistema doppio, cioè costituito da due asteroidi. Il sistema è costituito da Deimos, l'asteroide principale, intorno a cui orbita un asteroide più piccolo che si chiama Dimorphos, e su cui il 26 di settembre del 2022 si è schiantata la sonda DART della NASA, producendo una grande quantità di polvere, più delle aspettative, e con l'obiettivo, che sembra sia stato raggiunto, di modificare il periodo di rotazione, di questa piccola luna asteroidale, cioè di Dimorphos, intorno a Deimos, che poi era l'obiettivo della missione, e questo ha conseguenze sulla dinamica di questo asteroide. Ne ha modificato il periodo di rotazione e quindi di conseguenza anche l'orbita intorno al Sole, con un complesso meccanismo di meccanica celeste. E questa è la prima fase che ha compiuto la NASA. Il compito di ERA sarà quindi studiare le conseguenze di questo impatto, facendo una serie di misure. Innanzitutto, ERA cercherà di osservare da vicino il cratere creato dall'impatto della sonda DART su Dimorphos. Misurerà anche la massa dell'asteroide per vedere quanto materiale è stato scagliato all'esterno, e farà una ricognizione dell'intero sistema, anche quindi dell'asteroide principale Didymos. Siccome questo è un esperimento per cercare di capire la possibile validità di questa tecnica di deviazione di corpi celesti, è una missione particolarmente importante per vedere innanzitutto se l'esperimento ha avuto pieno successo e poi se l'esperimento è andato come previsto, cioè se è stato ottenuto l'effetto voluto con l'intensità voluta, e quindi questo per rendere prevedibili esperimenti di questo tipo, azioni di questo tipo, in modo da calibrare la tecnica per eventuali futuri asteroidi o corpi celesti su cui dovesse essere necessario un intervento di questo tipo, non per scopo sperimentale come è stato in questo caso, per uno scopo reale di protezione e di difesa planetaria, cioè evitare una catastrofe o dei danni seri al nostro pianeta. Ha ancora della strada da fare la sonda ERA dell'ESA, non soltanto per questi test e altri di cui parlavamo, ma anche in vista del suo lancio, che è previsto a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, da Cape Canaveral, un lancio attualmente previsto per l'8 ottobre del 2024. La sonda poi raggiungerà il sistema doppio Didymos-Dimorphos nel dicembre del 2026, quindi queste sono le prossime tappe.
Se non avete visto le immagini di Licia Cube, Licia Cube era un piccolo CubeSat che viaggiava insieme ad ART, la missione, diciamo, il Pathfinder della missione che vi ha descritto Paolo. Andatelo a vedere perché recentemente hanno rilasciato pubblicamente i dati RAW, i dati grezzi di quello che ha scattato Licia Cube, che il suo scopo era semplicemente fotografare proprio l'impatto di DART sull'asteroide. Sono immagini molto, sebbene siano immagini quasi di test, perché magari la sonda era impostata per scattare, però magari fare tre esposizioni diverse proprio perché non si sapeva quanta luminosità potesse generarsi dopo l'impatto di DART sull'asteroide, quindi alcune immagini sono da scartare, altre no, però nel suo complesso le immagini sono veramente spettacolari. Qualcuno ha fatto anche qualche delle elaborazioni, se le cercate su internet le trovate, e comunque voi stessi potete scaricare i file, che tra l'altro sono in formato, se volete, anche in formato FIT, che è il tipico formato di dati grezzi astronomici, se volete provare a manipolare queste immagini a grande risoluzione. E un'altra cosa, quando si parla di questi di queste camere, di queste grandi strutture per fare test ai razzi, vuoi che siano test acustici, vuoi che siano test di radiazioni, come spesso accade, ci troviamo di fronte spesso a strutture che sono veramente enormi, perché devono poter alloggiare oggetti come i razzi, che hanno delle dimensioni importanti. E questo apre tutto un campo che magari viene lasciato, forse non ci, se uno non ci pensa magari non se ne rende neanche conto, cioè tutte le infrastrutture che devono poter rendere possibile la costruzione di un razzo, di una sonda, devono essere strutture che sono fuori dalla normale così concezione degli edifici o delle strutture ingegneristiche che magari siete abituati. Quindi magari se siete magari ingegneri, ma se non siete ingegneri magari avete già avuto modo di approfondire queste cose, date un'occhiata a queste strutture che sono veramente uniche nel loro genere, proprio per poter supportare questo tipo di attività. Ed è anche questa un'altra parentesi che, se volete, potete approfondire.
La missione era particolarmente importante proprio per quello che dicevo, cioè siccome l'impatto di DART ha generato molta più polvere del previsto, che ha creato una scia simile, una coda simile a quella di una cometa, sarà importante il rilevamento da vicino, l'osservazione da vicino del sistema da parte di ERA, proprio per caratterizzare meglio questa quantità maggiore di polvere, gli effetti dell'impatto, la forma del cratere, l'energia sprigionata e tutta una serie di parametri importanti per pianificare eventuali futuri interventi di difesa planetaria, che ci auguriamo rimangano soltanto una curiosità scientifica come è quella di questa missione.
Curiosità scientifica, oppure che siano solamente di ispirazioni per trame di film anche di dubbia qualità, ma insomma fa sempre
film
molto
trash di serie B, quelli vanno sempre bene,
film catastrofici, che insomma l'asteroide che si schianta sulla Terra è sempre gettonatissimo, e periodicamente ci viene sfornata una qualche nuova così sfumatura sull'argomento. Cambiando invece argomento, passiamo adesso. Matto ci parla di un'altra missione molto attesa, molto molto particolare, proprio perché è una di quelle missioni che, come dire, ha avuto anche un successo, un come si dice, un boost, proprio per quello che magari succedeva a un'altra missione. Pensiamo al nostro amico Perseverance, che con sé aveva un piccolo dimostratore tecnologico che doveva essere un drone, che magari era, si pensava magari facesse pochi voli, o comunque non arrivasse invece ai risultati che sta ottenendo in questo momento.
Lo pensavi te?
Lo pensavo io, lo dico sempre, sì, lo sapete che lo chiamavo inutility o una roba del genere. Invece ha dimostrato assolutamente che per poterci muovere su un pianeta o su un corpo celeste fuori dalla Terra, non solo i rover dotati di ruote sono l'unica opzione, ma possono essere davvero davvero molto molto interessanti l'utilizzo di droni. E probabilmente il drone allo stato dell'arte nella prossima missione sarà proprio Dragonfly, che però ha, insomma, c'è qualche problemino come al solito nella timeline di queste missioni, però sarà veramente una missione, se la fanno, sotto gli occhi di tutti. Vai, Matto.
Grazie Ricky per la bellissima introduzione. E sì, in effetti diciamo che non è un bel momento per NASA, è un bel momento per i droni, ma non è un bel momento per NASA, perché c'è un altro drone che non si sa se c'è o non c'è, ma vediamo, che è in procinto di essere costruito anche qua, appunto bisogna vedere, per andare a svolacchiare su questo drone di cui parliamo, Dragonfly su Titano, l'altro drone di cui è il dubbio la costruzione è sempre su Marte, per la famosa Mars Sample Return, tanto agognata da scienziati e ingegneri,
Lì
che...
le parentesi si aprono ancora di più perché
Sì.
veramente. Intanto,
Sì, sì,
vabbè,
sì.
abbiamo sempre Perseverance che sul lavoro l'ha fatto, appoggiato queste fialette, queste provette, scusate, con i campioni marziani. Chissà se riusciremo a recuperarle.
Esatto, è un posto italiano un pelettino più veloce, ecco. E niente, tornando invece a Dragonfly, quello che possiamo dire è che è stata selezionata nel 2019 ufficialmente e già un paio di anni dopo aveva già avuto dei ritardi. Doveva partire nel 2026, adesso doveva partire nel 2027, adesso pare che parte nel 2028. L'arrivo quindi è sempre slittato e adesso si parla di un 2038, 2000, sì, la fine del 2038. La sonda comunque deve ancora essere costruita, non c'è ancora un lanciatore selezionato, quindi si parla di tutto e di niente alla fine. Lo slittamento della missione, come potete vedere nell'articolo di Astronauti News, è un mezzo passo avanti. Il titolo originale era un passo avanti e un passo indietro. Poi l'ho cambiato perché non era effettivamente rappresentativo. È un mezzo passo avanti perché è stata formalmente la missione passata alla fase C, e quindi quella di finalizzazione del design e di costruzione effettiva della sonda. E però l'approvazione ufficiale da parte di NASA, e quindi di tutta la timeline, di tutte le cronotappe che devono essere seguite, quindi data di lancio, tutta la traiettoria, quando arriverà, cosa farà, tutta la missione, la parte scientifica deve ancora essere effettivamente approvata e soprattutto quanto costerà. I problemi non sono da imputare agli ingegneri, anzi, gli ingegneri si stanno arrovellando da più di qualche mese nel cercare di trovare soluzioni perché il congresso americano sta litigando, diciamo, sull'approvazione del budget federale. NASA è un'agenzia federale, quindi deve sottostare a quelle che sono le decisioni del Congresso in merito ai finanziamenti. E di anno in anno questa situazione, che è prettamente politica, perché alla fine c'è tutta l'attività di intervento di esperti, commissari, rappresentanti e presidenti dell'agenzia, amministratori dell'agenzia, però comunque alla fine la richiesta viene fatta dal presidente degli Stati Uniti, ma poi è il Congresso che emenda e modifica tutti i budget proposti. Quello di NASA è quindi in discussione, come discussione tutto il budget federale, e non c'è ancora un accordo. Doveva essere preso ad inizio ottobre, tant'è che la missione Psyche aveva avuto il rischio che ormai era già pronta, era già sul pad di lancio, montata sul Falcon Heavy per essere lanciata, e il primo di ottobre ci sono stati dei problemi nell'approvazione del bilancio, e si pensava che addirittura questa missione dovesse essere rimasta lasciata a terra. E quello che poi invece è stato confermato da amministratori della NASA e delle varie divisioni competenti è stato detto che comunque la missione è già pronta, è già tutto fatto e viene considerata un asset di primaria importanza, quindi un po' come l'ISS che in caso di shutdown, quindi shutdown sostanzialmente è la procedura per cui tutti gli uffici non essenziali del governo vengono chiusi e i dipendenti rimangono a casa. Ecco, l'ISS, Psyche sarebbero state salve, però comunque le ripercussioni sono importanti. Non si è ancora sbloccata la situazione e quindi NASA sostanzialmente sta attendendo che ci sia un accordo dal punto di vista politico per dare il via formale alla missione dal punto di vista dell'approvazione, ecco. È una cosa che non succede molto spesso, però appunto, come ho detto, ci sono già stati dei ritardi, ci sono stati anche dei cambi di programma da parte degli ingegneri che hanno lavorato per cercare di seguire quelle che poi erano le varie proposte di budget che venivano via via proposte a NASA. NASA, per esempio, l'anno scorso ha chiesto al Congresso un finanziamento di 327 milioni di dollari per l'anno fiscale 2024. E si tratta di quasi un 20% in meno rispetto a quello che aveva ricevuto nel 2023. L'agenzia ha cercato un po' di salvarsi in calcio d'angolo dicendo che i soldi sarebbero bastati per mantenere la progettazione, comunque tutti pagare gli scienziati e progettare e sviluppare gli strumenti senza alcun problema. Gli scienziati d'altro canto hanno detto che i fondi cominciavano a essere insufficienti e hanno cominciato a riprogrammare la missione a maggio e già un paio di mesi dopo sono riusciti a progettare un profilo di missione diverso comunque con l'atterraggio appunto nel luglio 2000, con il lancio nel 2028. E niente, ecco, NASA diceva che la data di lancio sarebbe rimasta giugno 2027, ma gli scienziati hanno probabilmente avuto ragione. E andando invece nello specifico di cosa sarà, abbiamo detto che la missione è stata passata alla fase C, quindi il design sostanzialmente è congelato. Si sapeva già, non è che una missione dalla fase A alla fase C subisca uno stravolgimento. Dragonfly è un quadricottero, quindi sostanzialmente sono due coppie di rotori che lavorano insieme e permettono degli spostamenti. Anche di generano molta più potenza e quindi permettono spostamenti molto più lunghi. I paragoni con Ingenuity sono solamente dal punto di vista della struttura, della forma. Anche Ingenuity è un elicottero, però le dimensioni, la capacità di volo sono completamente diverse. È stimato che Dragonfly voli all'incirca 175 km sulla superficie di Titano. Mentre Ingenuity finora in poco più di 2 anni di missione ha fatto qualcosa come 15 km, che è comunque un traguardo significativo perché, come dicevamo prima in apertura, come diceva Ricky in apertura, il povero elicottero doveva fare solamente 3 o 4 voli e vivere un mese, e invece adesso è 2 anni che svolazza. Però niente, ecco, Ingenuity, il signor Dragonfly volerà per 175 km spostandosi sulla superficie di Titano e niente, andrà a fare campionamenti in diversi punti del suolo e forse è questo il vantaggio e l'interesse che NASA attualmente forse è solo NASA che sta sviluppando questa tipologia di veicoli perché non ho sentito da parte di ESA l'interesse nello sviluppo di quadricotteri o di elicotteri. Però ecco, permette di campionare aree molto diverse di pianeti o di satelliti ad un costo comparabile con una missione come per esempio può essere Perseverance o anche meno e quindi permettendo l'esplorazione di diversi tipi di terreno, ecco. L'obiettivo di Dragonfly sarà Titano, che è un satellite di Saturno e Titano è un satellite molto più grande molto più grande, un satellite grande come Mercurio, poco più grande di Mercurio, è il secondo satellite più grande del sistema solare, ed è di interesse scientifico più che altro per la sua composizione, un'atmosfera composta da azoto come quella terrestre, che a differenza di quella terrestre, è 4 volte più pesante. E c'è un significativo quantitativo, sì, una significativa quantità di idrocarburi, e infatti quando piove su Titano piove metano, mentre altri idrocarburi che ci sono presenti invece nevicano, diciamo, possono venire giù sotto forma di neve, sotto forma di particelle solide sulla superficie. E l'interazione quindi tra un'atmosfera molto movimentata e la superficie potrebbe essere stata la causa e comunque potrebbe aver generato le condizioni favorevoli alla vita. Ci sono state anche tracce, sono state individuate tracce di acqua liquida in passato e quindi questa combinazione di elementi organici, dove organici non significa che siano della vita, ma semplicemente a base di carbonio, e l'acqua con magari qualche, non lo so, scarica elettrica, potrebbero avere dato l'impulso ad una prima vita, una prima forma di vita primordiale, che poi possono esserci o non possono esserci, quello sarà lo scopo di Dragonfly di scoprire, oppure ecco, comunque generato delle condizioni particolarmente interessanti che possono dare informazioni anche su come si è evoluta la vita sulla Terra, ecco, perché la vita per come la conosciamo noi si basa sul carbonio e sulla presenza di acqua ed è quello per cui noi stiamo cercando sia sugli altri pianeti, quindi per esempio Marte, ma anche sui satelliti come Saturno o altri satelliti del sistema solare. Però non è da escludere che esistano anche altre forme possibili di vita basate su elementi diversi dal carbonio e dall'acqua, quindi potrebbero essere per esempio il carbonio e idrocarburi, il silicio e idrocarburi o tante altre cose. E quindi ecco, Dragonfly permetterà, facendo questi campionamenti di diversi siti, di cercare di analizzare, cercare di capire un po' come la chimica del pianeta si sia evoluta e se ci siano state effettivamente le condizioni per ospitare la vita e se la vita ci sia effettivamente stata. Quindi adesso fino al 2030 20X, perché non sappiamo effettivamente quando sarà la data di lancio, dovremo aspettare. Nel frattempo la sonda verrà costruita e appena verrà selezionato il lanciatore, probabilmente cominceremo anche a avere delle indicazioni un pelettino più significative. Non sappiamo neanche se la sonda sarà lanciata da sola in rideshare con qualcun altro, quindi veramente siamo agli stadi iniziali di costruzione di design e vedremo se nei prossimi anni ci sarà anche una situazione economica dal punto di vista del budget federale più tranquilla per non far slittare queste missioni. Vedo Ricky perplesso, però.
No, no, vabbè, è chiaro che ogni anno, a fine anno, c'è sempre questa storia del budget federale. Qua ci si. Come dice sempre Marco, la coperta è troppo corta, si deve cercare di capire quali missioni salvare e quali no. Certo che esplorare Titano con un drone è assolutamente affascinante e sarebbe una cosa che mi piacerebbe vedere prima di lasciare questo mondo. Quindi spero che bene o male qualcosa vada in porto e che insomma venga riconosciuta così le potenzialità scientifiche di questa missione, nonostante sia insomma complicato. Okay? Abbiamo dimostrato che un drone può funzionare su un pianeta extraterrestre, cioè fuori da, però insomma mandare su Titano è già insomma un coefficiente di difficoltà un po' più alto. Staremo a vedere. Titano insomma spesso è anche stato citato per altre missioni proprio perché, come dicevi tu, è un ambiente molto molto particolare, molto anche promettente per effettivamente trovare tracce di qualcosa che possa somigliare alla vita o comunque sì, insomma le condizioni sono quelle più, forse una delle zone più favorevoli del sistema solare per cercare questo tipo di tracce.
E ricordami, Matto, se dovesse partire nel 2028, quando sarebbe
Nel
previsto
2028
l'atterraggio?
no.
Allora, se dovesse partire nel 2028, l'arrivo è circa 10 anni dopo. Si
10 anni
parla di una
dopo.
decina di viaggi. Sì, 2037-2038 è circa questa l'indicazione di
Ok.
arrivo.
Ce la possiamo fare.
Beh, certo che ce la potete fare.
Continuiamo a fare sport e a mangiare sano. Invece la mia notizia è insomma una di quelle notizie che fanno parte appunto così, del fil rouge della puntata, cioè le profezie di Ricky Nostradamus, quindi Ingenuity, farà schifo. Ma perché la telecamera oggi mi fa questi flashate di rosso? Chissà come mai. L'altra profezia è proprio della settimana scorsa quando ho detto qua, del New Glenn non si vede niente, abbiamo solo visto dei pezzi di hardware. Ecco, si vede che il buon Jeff mi ha sentito e ha pensato subito di smentirmi. Allora, Blue Origin, quindi stiamo parlando dell'azienda spaziale di Jeff Bezos, che la conosciamo diciamo per successi concreti per quanto riguarda il New Shepard, quindi questo booster che permette a facoltosi turisti di fare dei viaggetti suborbitali, che insomma adesso ha un periodo di stop perché l'ultimo volo che non era senza equipaggio, era solo con un payload scientifico, ha avuto un problema, ma dovrebbe ritornare in attività quanto prima. Ma in realtà, dopo il New Shepard, si era sempre parlato di questo New Glenn, quindi un vettore molto più performante, più grande, pesante e che potesse insomma iniziare a competere con insomma i razzi, adesso in prima battuta quelli di SpaceX, quindi stiamo parlando di un razzo che possa supportare un viaggio spaziale non solo suborbitale ma o nel in orbita bassa, ma anche oltre. Lo stabilimento di Blue Origin che si occupa di queste cose lo troviamo a Cape Canaveral, quindi Cape Canaveral, l'abbiamo raccontato spesso, negli ultimi anni sta diventando un vivaio per quanto riguarda insomma anche i privati che si affacciano al panorama spaziale, quindi è comprensibile che in tanti si mettano proprio a Cape Canaveral a costruire le proprie infrastrutture, anche perché l'area è già storicamente dedicata a queste cose. cose, anche la stessa SpaceX. È vero che, ok, lancia i Falcon da Cape Canaveral, è vero che ha questa grossa base di test che è a Boca Chica, ma sta costruendo anche a Cape Canaveral qualcosa che possa supportare i lanci di Starship, quindi assolutamente è il luogo migliore. La infrastruttura di Blue Origin è poco proprio vicina al visitor center, quindi non c'è bisogno di spingersi troppo all'interno del Cape, quindi senza dover andare nell'area magari interdetta completamente perché è completamente militare, ma proprio un poco più a sud del visitor complex c'è l'area di Blue Origin, che area che è divisa in due parti. Lo vedete nella parte destra della foto che ho tirato una riga blu, diciamo c'è l'area nord e l'area a sud di questo grosso stabilimento. L'area sud, da quello che sembra, è dedicata o si sta costruendo per poter incentrare i lavori in questi hangar per quanto riguarda Orbital Reef, quindi stiamo parlando dell'eventuale stazione spaziale di cui Blue Origin è uno dei maggiori produttori, azionisti di questa accordata per fare questa seconda, di quest'altra stazione spaziale. Quindi diciamo l'area sud è dedicata a costruire i moduli, insomma, comunque notizie precise non ce ne sono, però tutto si lascia intendere che sia le strutture di quell'area siano dedicate ad Orbital Rift, mentre l'area nord è tutta dedicata alla costruzione del New Glenn. E proprio nell'area nord i nostri amici di NASA Space Flight, che settimanalmente o comunque periodicamente si fanno un giretto con un elicottero per vedere cosa sta succedendo al Cape, quindi scattano foto di non solo di quello che succede a Blue Origin, ma in tutta l'area che, come vi dicevo poc'anzi, è ricca di stabilimenti, di industrie aerospaziali private che quindi non sono tenute a divulgare tutto quello che stanno facendo come NASA, ma si cerca di proprio fisicamente di passare mentre magari c'è il portello dell'hangar aperto, in modo da poter spiare quello che c'è dentro. Ma qui è andata molto molto meglio, perché sono riusciti a beccare proprio lo stadio inferiore del New Glenn che lo stavano spostando da un hangar all'altro. È molto interessante questo stadio inferiore, perché a differenza di quello che si era visto nei mesi, negli anni passati, questo è sicuramente il primo stadio che sembra più completo in assoluto, quindi che sembra essere qualcosa di più di un semplice Pathfinder, quindi un semplice mock-up, anche perché, a parte diciamo gli adesivi e le decals che sembrano proprio fatte per il razzo definitivo, se ci soffermiamo un attimo sui dettagli vediamo delle cose molto interessanti. Ad esempio, nella parte sinistra di questa foto, per intenderci è la parte bassa del razzo, vi faccio vedere questa slide di Tim Dodd, dove vedete a confronto un Falcon Heavy, c'è anche un New Shepard, ma soprattutto guardate la parte bassa dove c'è il New Glenn. Stiamo vedendo la parte che ho evidenziato con la riga blu. Vedete che dove c'è questo adesivo blu con la piuma, stiamo parlando del fondo del razzo. Quindi, tornando alla foto iniziale, la parte che vedete a sinistra è dove, diciamo, andrà agganciata la sezione motori, e si vede la parte inferiore del serbatoio, che in questo caso è quello dell'ossigeno liquido, quindi nel New Glenn il serbatoio di metano nella parte superiore. Se la foto l'andate a vedere diciamo a piena risoluzione, notate che intorno a questo serbatoio, alla cupola, al fondo di questo serbatoio, ci sono 7 fori chiusi, disposti simmetricamente intorno alla circonferenza di questo dome, e sono esattamente 7, perché il New Glenn sarà servito da 7 motori BIE 4, quindi sono praticamente le linee da cui passa l'ossigeno liquido che andrà a alimentare le camere di combustione dei 7 motori BIE 4. Mentre il metano arriva dal centro, dove vedete questo collettore che ha altrettante 7 uscite, che però diciamo passano attraverso il centro del razzo, se lo immaginate di vederlo in sezione, e andranno ai motori. È un'architettura che in realtà è comune, già vista nei razzi di tipo con propellenti criogenici, quindi niente di nuovo, però ripeto, il fatto che ci siano così tanti dettagli ci fa pensare che questo non sia solo un Pathfinder. Vedete anche una specie di seghettatura, una scanalatura sul fianco, che è il punto d'aggancio dove il New Glenn presenta quelle tail fin, queste grosse pinne stabilizzatrici sulla coda che andranno proprio a essere incastrate su quella specie di cremaliera che si vede nella foto. Quindi non sappiamo se questo oggetto sarà destinato al volo, perché forse questo è un po' prematuro dirlo, ma da come è fatto è probabile che sarà impegnato, sarà utilizzato per fare i classici, non so, le wet dress rehearsal oppure anche l'accensione magari degli static fire della parte inferiore, proprio perché un livello così alto di dettagli sul serbatoio lascia pensare che sarà effettivamente riempito di carburante e utilizzato. E dove verrà lanciato il New Glenn? Sempre da Cape Canaveral, dal Launch Complex 36. Dove si trova? Si trova poco sotto alle landing zone dove atterrano i primi stadi del Falcon 9, quindi ci troviamo abbastanza distante dal resto delle rampe di lancio, però anche lì, sempre dalle riprese aeree, se spendete un po' di tempo, magari sempre andando a vedere il sito dei nostri amici di NASA Space Flight, sono in corso anche lì tante attività. C'è già una specie di torre di lancio, ci sono già degli hangar che servono la torre di lancio lì vicini lì sul posto. È stato anche avvistato un fairing, non è chiaro a che scopo sia stato posizionato lì, ma probabilmente perché vorranno fare prove di integrazione di tutto il razzo, quindi magari il razzo verrà spedito in tutte le sue parti verso questi hangar prima della torre, verrà assemblato e poi verticalizzato un po' come fa il Falcon 9. Comunque la procedura nel dettaglio ancora non si sa. Se facciamo un recap di tutte le immagini rubate e non rubate di questo Blue Origin che sono, insomma, che sono riusciti a carpire i nostri inviati sul posto, che non sono i nostri inviati sul posto, i nostri omologhi americani, quindi abbiamo sicuramente questo primo stadio, che è la cosa più, come dicevo prima, a livello di dettagli più, o di avanzamento di lavori più avanzata vista fino ad ora. Abbiamo visto dei fairing dentro a delle camere di test, un po' come quelle che ha citato Paolo per test acustici di vibrazione. Abbiamo visto qualcosina dello stadio dell'upper stage del New Glenn, quello dove c'è disegnata la grossa piuma che è simbolo di New Origin, però l'abbiamo solamente visto da lontano e si è visto poco o niente. Abbiamo visto in una delle visite di Bill Nelson agli stabilimenti di Blue Origin, alle loro spalle una engine section, che è praticamente la parte che va sotto a quello che abbiamo visto prima, dal vero, quindi quello che vedete nella foto, quella parte nera dove dentro saranno alloggiati i sette motori. E abbiamo anche visto di sfuggita, tra l'altro anche in questo ultimo, come si dice, sorvolo di Cape Canaveral dove è stato avvistato il booster, in un frangente sono riusciti a vedere dentro all'hangar una gamba del New Glenn aperta, appoggiata a terra. Il New Glenn sarà dotato di 6 zampe, non 4 come il Falcon 9, e momento X-File. E quindi si presuppone che, cioè, dall'idea del design originale sarà possibile, se andate a vedere i rendering, la desiderata di Jeff Bezos è quello di recuperare il primo stadio che atterrerà autonomamente sulle sue 6 zampette. Però, ad esempio, non abbiamo ancora visto, tra le altre cose, anche dei piccoli balzi, dei voli di questo oggetto, ma anche lì staremo a vedere che tipo di strategia verrà adottata da Blue Origins. Magari loro si baseranno per fare una gran parte di test con simulazione, quindi con dei software come fa NASA e magari fare solo degli hot fire o delle green run test per fare degli esempi come NASA, e magari il volo effettivo sarà effettuato con razzo completo, o magari faranno dei voli per testare magari anche semplicemente il sistema di atterraggio con le zampette, come aveva fatto ad esempio il Grasshopper per quanto riguarda il Falcon 9 ad esempio. Quindi e magari se questo test lo vorranno fare con solamente il primo stadio, chissà se questo booster magari sarà dedicato anche a questo tipo di test. Quindi un volo sì, ma non con razzo completo, ma semplicemente per testare la capacità di atterrare sulle proprie zampe. E comunque per questo genere di cose, Blue Origin non è che è allo sbaraglio, perché comunque come sistema di volo ed atterraggio sulle proprie zampe ha l'esperienza del New Glenn, che fa esattamente questa cosa. Chiaro, è un oggetto più piccolo, ha un solo motore, non ne ha sette, però insomma hanno già conoscenza del software, insomma, di come gestire un rientro a velocità suborbitali. Altro paio di maniche, sarà un volo orbitale, però ripeto, non partono da zero. Non abbiamo notizie ufficiali, stiamo così, ci basiamo solo su queste cose, su queste notizie che vengono carpite dai vari appassionati del settore. Su Wikipedia si legge volo inaugurale agosto 2024, mi sembra tiratissimo, ma magari per agosto 2024 potremo vedere qualche cosa in più, perché vediamo queste strutture che pian piano vengono costruite, sulla rampa di lancio c'è attività, e quindi sono oggetti che hanno un certo impatto, e più di tanto non si può nascondere se uno porta un razzo della stazza del New Glenn, che completo è anche lui un centinaio di metri. Chiaramente, anche se non dicono niente, con tutti gli occhi puntati che sono a Cape Canaveral per uno SpaceX o per un Artemis, si vede di sicuro anche l'attività che sta facendo Jeff Bezos, e saremo qui a raccontarvi quello che succede.
È proprio il caso di dire che gli appassionati di spazio che hanno fotografato di nascosto questi componenti sono dei paparazzi.
Paparazzi. Esatto, grande Paolo, ottimo. Siamo arrivati al momento dei ringraziamenti. Ringraziamo gli articolisti. Abbiamo sempre Luca Frigerio, che la news di Hera l'ha scritta lui. Matto si autocita perché l'articolo che trovate su Astronauti News su Dragonfly è scritto dalle sue sapienti manine. E ringraziamo soprattutto anche voi se ci condividete i nostri contenuti, commentate quello che facciamo. È sicuramente un metodo per farci conoscere, che è lo scopo principe della nostra associazione, che ripeto tutte le volte, lo so, sono noioso, è un'associazione senza scopo di lucro, il cui unico fine è quello di fare divulgazione spaziale in maniera un po' più precise e puntuali rispetto a quello che potete trovare sugli altri media, che per forza di cose sono più generalisti, e di certo non gliene frega niente della cremagliera dove andrà attaccata la grid fin del New Glenn. Però noi invece siamo proprio lì per raccontarvi queste cose. Quindi grazie per il vostro supporto, vediamo sempre i vostri commenti, quindi ci fanno molto molto piacere, e noi continuiamo a esortarvi a farci conoscere, a commentare e a condividere i nostri contenuti. Se poi vi piace estremamente quello che facciamo, noi siamo anche aperti alle vostre donazioni. Se andate su www.isa.it/sostienici, lo trovate scritto in sovraimpressione, potete fare una donazione libera e i vostri soldi verranno totalmente reinvestiti per l'attività dell'associazione, che attività che sono il podcast, quindi banalmente per magari pagare l'hosting, per pagare StreamYard, che è il software che utilizziamo per fare lo streaming, o anche per semplicemente l'attrezzatura che si può guastare durante il podcast, e da lì a tutto quello che serve per far andare avanti l'associazione, che diversamente andrebbe solamente avanti tramite le tasche nostre, che noi siamo come dire, ci siamo votati a questa causa, ci autofinanziamo, ma se voi ci date una mano, tanto meglio. Quindi vi ringraziamo già da ora. Se la vostra donazione è superiore ai 15 euro, potrete ottenere la tessera di sostenitore. In questo caso vi sto mostrando la tessera del 2023. La grafica della tessera 2024 è stata decisa, però verrà solo divulgata quando lo decideremo ufficialmente. Quindi sappiate che stiamo preparando la stampa della grafica 2024, che troverete che riceverete se donerete appunto più di 15 euro nella campagna nella campagna dei sostenitori per il prossimo anno che è ormai alle porte. Quindi grazie, grazie, grazie. Passiamo alla rubrica principe di Astronauticast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La storia dell'esplorazione spaziale è scandita da lanci, traguardi, imprese, missioni, ma è scandita anche da immagini simbolo, cioè riprese fotografiche effettuate durante quelle missioni che hanno avuto un particolare impatto culturale per la loro bellezza o per il valore simbolico di queste immagini. Ricordiamo per esempio la famosissima Earthrise, cioè la foto del sorgere della Terra all'orizzonte lunare ripresa da Apollo 8 il 24 dicembre del 1968, oppure sempre dal programma Apollo, l'immagine conosciuta come Blue Marble, la piglia blu, una foto a colori della Terra sospesa sul nero dello spazio, la Terra intera sospesa sul nero dello spazio, ripresa da Apollo 17 il 7 dicembre del 1972, oppure andando più lontano, l'immagine conosciuta come Pale Blue Dot, che la sonda Voyager 2 riprese il 14 febbraio del 1990, mostrando l'intero sistema solare con la Terra che appariva appunto, dando il nome a questa immagine, come un pallido pallino blu. E anche Carolyn Porco, la veterana del programma Voyager, la veterana che aveva lavorato all'elaborazione delle immagini delle sonde Voyager e che dirigeva le operazioni del team delle immagini della sonda Cassini, decise di realizzare un'immagine simbolo anche utilizzando la sonda Cassini che orbitava intorno a Saturno e di cui lei appunto era responsabile del team che controllava i sistemi di ripresa fotografica. Per realizzare questa immagine che avrebbe dovuto rappresentare un altro simbolo, scelse di così di rappresentare due temi. Il primo, di cercare di fare in modo di mostrare quanta strada avesse fatto l'umanità per compiere queste missioni, per andare così lontano nello spazio. E poi voleva riprendere, Carolyn Porco, i temi, i valori ambientalisti di queste immagini precedenti, soprattutto la Earthrise e la Blue Marble, che mostravano la Terra come un oggetto fragile e quindi suggerivano la fragilità e l'unicità del nostro pianeta. E Carolyn Porco quindi decise di sfruttare uno dei momenti in cui la sonda Cassini si sarebbe trovata nel lato notturno del pianeta Saturno, sfruttando un'eclissi di sole da parte di Saturno, cioè una configurazione, un allineamento in cui sulla stessa linea retta apparivano il Sole al centro del sistema solare, il pianeta Saturno e poi al di là di Saturno l'osservatore, in questo caso la sonda Cassini, che avrebbe avuto la luce del Sole nascosta dal corpo del pianeta Saturno, dal suo sistema di anelli, e avrebbe avuto l'opportunità di mostrare la luce che filtrava, che passava attraverso gli anelli di Saturno e il disco nero del pianeta illuminato all'esterno come un anello, con l'atmosfera del pianeta illuminata dalla luce del sole che arrivava dal di là, dalla parte opposta di questa scena. Ma a parte gli aspetti tecnici, Carolyn Porco ebbe un'intuizione che avrebbe dovuto far risultare diversa questa immagine simbolo. Mentre le immagini precedenti, queste fotografie fotografie erano state scattate o per caso o erano state organizzate dal team della missione e divulgate solo in seguito. In questo caso, la responsabile del team di imaging di Cassini decise di comunicarlo in anticipo, con alcuni mesi di anticipo, in modo da organizzare una serie di attività di pubbliche relazioni e di preparare il pubblico a questo evento unico. Venne coinvolta naturalmente la NASA e una serie di altri organismi internazionali e associazioni culturali, per organizzare una ricca serie di iniziative, oltre naturalmente un sito web per il coordinamento, per esempio l'organizzazione Astronomers Without Borders, cioè Astronomi Senza Frontiere, organizzare una serie di eventi in tutto il mondo. Poi la NASA lanciò l'iniziativa Wave at Saturn, cioè Fai Ciao a Saturno, per coordinare una specie di saluto collettivo, di sorriso collettivo verso lo spazio, verso Saturno, come quando si è oggetto di una foto, si viene fotografati, si sorride e si fa un saluto. Ma poi venne organizzata anche una campagna per invitare il pubblico a mandare delle proprie immagini per un concorso, e quelle selezionate, quelle mandate dal pubblico, vennero trasmesse dal radiotelescopio di Arecibo in un messaggio radio verso lo spazio che conteneva queste immagini e in forma digitale mandate verso lo spazio. L'immagine venne realizzata invitando il pubblico a sorridere e a salutare Saturno quel giorno, il 19 di luglio del 2013. In quell'occasione la sonda Cassini impiegò circa 4 ore per raccogliere tutte le immagini che avrebbero costituito il mosaico complessivo. Innanzitutto viene realizzato questo messaggio per osservare una zona di spazio che, vista dalla sonda, era di circa 650.000 km, che comprendeva non solo il pianeta con i suoi anelli, ma il campo visivo che lo inquadrava. Vennero scattate 323 fotografie, 141 delle quali poi vennero utilizzate per il mosaico di queste immagini a largo campo per comporre l'immagine di tutto il sistema di Saturno e dei suoi anelli. Queste immagini co mostravano complessivamente quattro pianeti: naturalmente Saturno, il più vicino a cui si trovava la sonda, ma anche Marte e Venere, e soprattutto la Terra, a cui venne dedicata un'attenzione particolare per richiamare anche queste immagini simbolo precedenti, e soprattutto per invitare a quelle riflessioni sulla fragilità e l'unicità della Terra. Con il sistema di ripresa ad alta risoluzione di Cassini, quindi con un ingrandimento maggiore, venne fotografata la Terra in modo da mostrarla non soltanto come un pallino blu, ma per mostrare accanto alla Terra anche la nostra Luna, per rendere ancora più unico questo pianeta col suo sistema doppio, quindi con la sua Luna, la Luna che conosciamo. E quindi furono raccolte tutte queste immagini, anche se un'anteprima di queste immagini, alcune di queste immagini, venne data nei giorni successivi alla ripresa del 19 luglio del 2003, del 2013. L'elaborazione completa, accurata di questo mosaico richiese un paio di mesi, e la cerimonia finale, le celebrazioni finali per rilasciare l'immagine complessiva, il mosaico complessivo con il dettaglio che mostrava anche il nostro pianeta come un pallino blu, vennero organizzate queste cerimonie conclusive per il 12 di novembre del 2013, cioè 10 anni fa in questi giorni. Vi sto parlando il 30 di novembre del 2023. In quell'occasione, che era un imporco, si trovava a Washington, andò a Washington per regalare alla biblioteca del Congresso, alla celebre biblioteca del Congresso, non solo una versione completa di questo mosaico, ma anche per celebrare questo evento e per dedicare anche questa impresa al suo maestro Carl Sagan, che aveva ideato, che aveva concepito l'altra immagine simbolo, Pale Blue Dot, quella del sistema solare visto dai suoi confini, che mostrava la Terra come un pallido pallino blu sospeso in un raggio di sole, come lo descrisse Carl Sagan. Quindi Carolyn Porco dedicò questa immagine anche al suo maestro nell'occasione in cui la biblioteca del Congresso annunciava l'acquisizione dell'archivio personale di Carl Sagan, deceduto alcuni anni prima, quindi l'archivio conservato presso la Biblioteca del Congresso. E anche a questa immagine simbolo realizzata da Saturno venne dato un nome per renderla ancora di più evocativa e per riprendere proprio l'iniziativa che aveva intrapreso la NASA di salutare Saturno, di sorridere a Saturno. Questa immagine venne chiamata The Day the Earth Smiled, cioè il giorno in cui la Terra sorrise. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ovviamente, se non l'avete mai vista, vi consiglio di andare a cercare questa immagine. Comunque la trovate come appunto The Day the Earth Smiled, e dove trovate anche poi lo zoom dell'area in cui ci siamo tutti noi. È molto bella questa immagine perché praticamente c'è Saturno in controluce, molto suggestiva. Secondo me l'avrete vista di sicuro se un pochino vi interessa la materia. Se non l'avete vista, Nonno Apollo e le sue storie è la buona occasione per farvi anche conoscere questo tipo di materiale. Vero, dai un po' di spazio a qualche domanda che ci è arrivata in chat durante la puntata.
Sì, allora in realtà sono tutte e tre domande di Io 4K che ci chiede innanzitutto cosa cambierà nella seconda versione di Starship. Non si sa niente, non abbiamo informazioni, non lo sappiamo fondamentalmente.
Sì, abbiamo solo quelle mezze parole che insomma trappellano da Elon, però non ci sentiamo di dire questo, 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 lo scopriamo man mano.
Mano a mano che ci arrivano le foto, direi che almeno abbiamo qualche prova in più. La seconda domanda è quante piattaforme di lancio sono attive a Cape Canaveral e se è previsto che ne verranno attivate di nuove. Allora, attualmente ne sono previste 8, che si parte dal SLC-16, che è quello di Relativity Space, e poi c'è attiva la 36A, la 37 e la 40, la 37B, la 40, la 41, la 46, e poi del KSC c'è la 39A e la 39B. Per quanto riguarda piattaforme in previsione di costruzione o in fase D, c'è la 39C, che non è quella che inizialmente avrebbero dovuto costruire vicino alla 39A all'epoca Apollo, ma è un pad un po' più piccolo che viene attualmente viene, no, dovrebbe essere in fase di costruzione o pronto, ma viene utilizzato per piccoli lanciatori, quindi non ti so dire di più al momento. E poi c'è anche la 48 che è in fase di costruzione invece, davvero, che vediamo se riesco a trovarla qui, questa qui, esatto, che è un pad di lancio che qui all'epoca avevo scritto che avrebbe dovuto essere usato dal futuro Phantom Express di Boeing a partire dal 2021, pare, questo è un mio appunto, credo del 2017-2018, quindi no, ma è comunque una rampa che verrà utilizzata per lanciatori che avranno bisogno di propellenti di tipo diverso, quindi una rampa multifunzione, diciamo, e che al momento è previsto un solo pad di lancio, ma poi in futuro potrebbero essercene anche due. Quindi è comunque attiva la situazione, anche se ne vediamo molte di rosse, perché o sono state smantellate o sono diventate dei musei, e altre rampe invece sono attive o si pensa di costruirle.
C'era l'area
Ma
della. Vai Paolo, scusa.
no, dicevo, ma se hanno la 39, ce l'hanno anche la taglia 46?
Sì. Hanno anche la 46, confermo.
Se non sbaglio, ovvero l'area che è intorno alla fantomatica 39C era anche sotto la lente di ingrandimento per SpaceX, però anche lì le cose secondo me sono cambiate. Avevano chiesto lo studio di fattibilità ambientale per costruire della roba, quindi più a nord della
Sì.
39B, e però per adesso stanno facendo focus sull'altra facility che Canaveral, non tanto sulla rampa. Comunque, come dicevo, è un'area che adesso sta cambiando molto rapidamente. Vi basta andare su Google Earth, provare a muovere la timeline e vedete quanto stanno costruendo e cambiando il paesaggio.
L'ultima domanda riguardava il New Glenn, se il New Glenn sostituirà il Delta 4. In realtà non c'entrano niente, cioè il New Glenn è di Blue
Sì, perché il
Origin.
Delta 4 è il razzo della United Launch Alliance che ha già finito la sua, come formato è già andato, però sarà poi sostituito dal Vulcan tendenzialmente, mentre New Glenn, comunque stiamo parlando di Blue Origin, quindi un'altra azienda, e quindi è un'altra cosa. Sì, certo, come stazza potrebbe starci anche il paragone, però il New Glenn è molto più grande, poi andremo a vedere poi anche le prestazioni che sarà quando effettivamente sarà costruito. Poi, vero, c'era la tua news flash che era un po' sul New Glenn, quindi te l'ho un po' bruciata io. Vuoi dire qualcosa sulla foto che c'è dell'Ariano o skippiamo?
Ma no, niente. Allora, la mia news flash era che nel giro di 2 giorni abbiamo avuto delle novità sui nuovi razzi del 2024. Volevo infatti salutare anch'io Jeff, perché probabilmente ci ha sentito giovedì scorso quando abbiamo detto: oh, sì, vabbè, si dice 2024, ma e invece ci saluta. E appunto, pare che il New Glenn parta nel 2024 e pare anche che l'Ariane 6 parta nel 2024, perché proprio Joseph Aschbacher, il direttore di ESA, ha annunciato che tra la metà di giugno e la fine di luglio 2024, avremo un lancio di un Ariane 6. Quindi, se è vero che il New Glenn parte ad agosto, e se è vero che fra metà giugno e la fine di luglio parte l'Ariane 6, diciamo che secondo me è meglio che per l'inverno del 2024 ci teniamo liberi, perché ci saranno dei lanci. L'estate non ci credo, nell'estate non ci credo, ma per l'inverno anche sì.
Poi vedo qualcosa riguardo allo scudo termico cosa, di Orion, matto?
No, non è uno scudo
No.
termico di Orion, è uno scudo termico che è stato lanciato l'anno scorso, il 10 di novembre 2022, come diciamo piggyback, come in rideshare con una missione di NASA. È stato lanciato a bordo da un Atlas, mi sembra, di United Launch Alliance. E niente, è una piattaforma di test, diciamo, di scudo espandibile che tecnicamente dovrebbe servire per garantire dei rientri più sicuri, più efficaci e per smaltire meglio il calore di quanto riusciamo a fare adesso. La cosa bella è che il lancio è avvenuto l'anno scorso. La cosa bella è che sono stati lasciati alcuni video. Grazie mille, Ricky, che me li hai messi. Come potete vedere qua, per esempio, abbiamo a sinistra l'immagine reale dello scudo che si gonfia nello spazio, e a destra la simulazione. Sotto c'è un piccolo globo, quindi potete vedere che siamo circa sull'Africa. Mentre qua possiamo vedere a destra un'animazione, e a sinistra il rilascio delle immagini con la camera termica dello splashdown. Volevo segnalarvelo in particolare per questi video. NASA ha appena pubblicato un articolo, trovate nelle note dell'episodio, appunto riguardo il completamento, perché sono state effettuate le ultime analisi. Questo che vedete invece adesso è il first touch, quindi quando i primi esperti, i primi membri della squadra di recupero sono andati a prenderlo. E niente, sono stati analizzati i dati e tutto sembra che sia stato risolto, effettuato, ecco, con successo. E quindi niente, era anche un utile link perché pare che dall'anno prossimo, nelle prossime missioni, possa essere utilizzato per discendere su vari pianeti con atmosfere particolarmente dense, come per esempio Saturno o Titano, e quindi potrebbe essere utilizzato con Dragonfly. Questo era un po' il collegamento che le
l'idea è assolutamente buona, perché così ci si svincola un attimo dalle dimensioni fisiche, che magari deve avere uno scudo termico anche di dimensioni generose, quindi magari un oggetto che normalmente non pensi di poterlo ripiegare, quindi ti dà un vincolo abbastanza stringente quando, quando progetti la sonda o l'oggetto che ti interessa. Invece questa cosa che praticamente si può ripiegare e aprire è sicuramente una cosa interessante e ci sta che venga studiata. Invece abbiamo Psyche che spari laser, vero?
Sì, Psyche spari laser, un altro follow up e un altro successo che andrà poi... Lo vorremmo vedere nelle missioni future. Come vi raccontavo, Psyche ha a bordo questo esperimento per testare un sistema di comunicazione diverso dalle onde elettromagnetiche, quindi tramite i laser. Doveva attivare questo esperimento una volta allontanatasi dalla Terra, l'ha fatto la settimana scorsa, il 14 novembre, un paio di settimane fa, a 16 milioni di chilometri dalla Terra, dall'osservatorio Palomar. È stato puntato un laser verso Psyche in maniera da fine tune, quindi da farle capire bene dov'è la direzione della Terra, come si può dire fine tune, quella cosa lì.
Farle un sistema di guida fine, si dice.
Esatto, un sistema di guida fine, che questo laser andava verso l'esperimento di Psyche, quindi si è ruotata leggermente verso la Terra e questo esperimento ha sparato indietro un altro laser in maniera corretta. Quindi gli ingegneri in questo osservatorio hanno ricevuto questo laser con quel minimo di dati che c'era all'interno, era solamente un test. E è un ottimo esperimento perché in questo modo potremmo inserire molti più dati rispetto a quello che riusciamo a fare durante le comunicazioni con le onde elettromagnetiche e a una distanza molto, molto maggiore. Infatti già solo questo esperimento è stato un record, perché gli esperimenti precedenti di questo tipo si erano fatti tra la Terra e la Luna. Questo è stato 40 volte più lontano invece, quindi già vuol dire che funziona e possiamo iniziare a ragionarci seriamente.
Mi viene in mente
come dicevamo,
vai Paolo.
Come dicevamo prima con Veronica, sappiamo anche il nome in codice di questo esperimento che la sonda Psyche ha fatto con i laser e le luci. Questo esperimento si chiama psichedelico.
A me invece mi viene in mente quella puntata di Big Bang Theory in cui ci sono tutti i ragazzi che portano le ragazze sul tetto della casa di Sheldon e praticamente allestiscono un laser per fargli vedere un retroriflettore laser sulla Luna che rispara il raggio indietro. Allora c'erano tutte le ragazze in fibrillazione, però semplicemente loro vedono un picco su uno schermo. Ci rimangono di
bello, me. Bello.
Però qua questa volta è stato fatto a una distanza ben davvero superiore rispetto a questa cosa.
Quindi ci aspettiamo degli altri film con esatto. Fettecchia.
Matto, ma c'è Abbo ancora in safe mode?
Poverino, alla sua età non si dice che è vecchio, perché dire che è vecchio è offensivo. Però sì, ha avuto 3 safe mode negli ultimi 20 giorni, 10 giorni. Il 19, un problema al giroscopio ha bloccato le operazioni scientifiche. I team da terra hanno detto ok, lo sistemiamo, l'hanno sistemato. Dopo 2 giorni, il 21, ha ridato problemi, l'hanno sistemato di nuovo. E lui ha detto no, io non voglio stare in vacanza, quindi è tornato in vacanza. E dal 23 di novembre Hubble non sta producendo dati scientifici, è in safe mode. NASA comunque non è preoccupata di perdere il telescopio e ha le procedure e tutte le routine per poter risolvere questo problema. Però Hubble ha un po' di... comincia a sentire gli anni, secondo me. Però.
Un po' di acciacchi e... Tutti sì. Sperano che magari qualche privato, come aveva un po' ipotizzato il buon Jared Isaacman, magari tra le sue visioni di missioni con le Dragon, di magari andare a fare un service ad Hubble. Molto difficile che magari venga effettuato realmente, però insomma tutti lo vorrebbero.
Magari passiamo. Magari effettivamente è finito, è fuori servizio, tanto è rotto per rotto.
È rotto per rotto 48. E invece per quanto riguarda i nick della settimana, vedo 18 anni non sentirti, sempre parlato a te,
Sì,
matto. Chi compie
perché
gli
settimana
anni?
scorsa.
Che io non so questo sito, che sito è che compie gli anni?
No, non è un sito particolare, o meglio, sì, è un sito molto particolare. La settimana scorsa volutamente non ho detto nulla, perché fa fare gli auguri in anticipo, porta sempre sfortuna. E il nostro forum astronautico.it, è diventato maggiorenne. E sono 18 anni e quindi niente. Averlo maggiorenne probabilmente porterà più esperienza a lui, è cambiato tanto negli anni, io lo frequento da un po', è sempre caso.
Sì,
Quindi passate a fargli assoluto.
lo dico ogni qualche puntata, lo dico che prima di essere podcast, prima di essere associazione, in realtà tutto è nato su forum astronautico, cioè un gruppo di appassionati di astronautica. All'epoca, su internet non c'era un luogo di ritrovo in italiano che parlasse di questi argomenti, e così è nato il primo post su forumastronautico.it del buon Marco Zambianchi, che ogni tanto abbiamo anche in trasmissione, lo troviamo. E da lì tutto è nato, tutto è cresciuto fino a quello che è oggi. Quindi tanti auguri al forum, tanti auguri a FIGHT,
Auguri Forum.
come viene così l'acronimo stringato. E per quanto riguarda l'agenda della settimana, stiamo un po' testando, stiamo un po' ragionando di cambiare un po' il format di questa parte finale delle puntate. Quindi non solo dandovi l'anticipazione di quello che succederà la settimana prossima, però abbiamo pensato che magari potrebbe essere interessante fare un breve recap di quello che è successo la settimana passata. Vai, Matto.
Sì, prendo di nuovo la parola. Sì, esatto, come diceva Ricky, è utile un recap di quello che è successo dall'ultimo podcast ad oggi, che è la nostra settimana. Non c'è stato tantissimo in termini di. Questa settimana parliamo solamente di quello che è successo dal punto di vista dei lanci. Magari nelle prossime volte vediamo se aggiungere qualcos'altro. Ci sono stati solo i tre lanci, tutti e tre orbitali, un Lunga Marcia, un Soyuz e un Falcon 9. Lascio a voi indovinare cos'era il Falcon 9. E il Lunga Marcia ha portato il Lunga Marcia ha portato tre satelliti di test di una nuova costellazione cinese, che dovrebbe essere un sistema globale simile a Starlink, si chiamerà Guowang. E il Soyuz ha portato un payload non confermato che pare essere un satellite di osservazione militare. E come detto, lo Starlink, chi indovina, chissà cosa verrà fornito da ISA. E niente, dico solo che c'entra un numero molto grande con qualcosa che vediamo tutti i giorni. Just saying.
Invece per la prossima settimana, vai vero?
Per la prossima settimana abbiamo già domani due lanci, il lancio di un Soyuz 2.1A con la Progress MS-25, quindi un cargo che porterà cibo e cose utili a bordo della stazione spaziale. Il lancio sarà alle 10:25 di mattina, quindi del primo dicembre, mamma mia, siamo già a dicembre, del primo dicembre 2023. Poi invece alla sera abbiamo il lancio di un Falcon 9, questa volta non con quella cosa lì, ma con un payload che si chiama 425 Project Flight 1 e altri payload. E pare essere il primo lancio di 5 satelliti da ricognizione della Defense Acquisition Program Administration della Corea del Sud, con un satellite dotato di un telescopio per verificare fondamentalmente che cosa sta facendo il vicino coreano del Nord. E questo lancio sarà alle 19:18. Vedremo come andrà e magari giovedì prossimo il matto ci fa un riassunto o anch'io do un'occhiata e vediamo che cos'è, se magari dicono un po' di più di questo satellite, probabilmente militare, sicuramente militare. Poi abbiamo invece sabato 2 il lancio di un Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink alle 5:01 di mattina. E domenica 3 abbiamo il lancio di un Lunga Marcia la mattina alle 5:10 e alle 12:14 che fine ha fatto la Progress? Eccola qui, ritorna e attracca alla stazione spaziale. L'avevamo lasciata in viaggio verso la ISS e domenica alle 12:15 attracca. Poi andiamo alla settimana prossima quando abbiamo un paio di contatti Aries. Uno è lunedì 4 alle 12:36 con la scuola Karl Maria von Weber Schule, quindi in Germania, e il nostro astronauta sarà Andreas Mogensen. L'altro contatto ARIS è il giorno dopo, quindi martedì 5 dicembre alle 16:19. Questa volta ci sarà Jasmine Mokbeli che parlerà con la Orangeburg Christian Academy degli Stati Uniti. Cos'è SC?
South
South
Carolina.
Carolina, perfetto. E alla mattina del 5 invece abbiamo il lancio di un Ceres 1 che è un razzo cinese, però con un carico utile sconosciuto, quindi al momento non sappiamo che cosa lancerà. Giovedì 7 c'è il lancio di un Jiuquan 2 che è un altro razzo cinese con a bordo un carico utile da determinare, quindi anche qui non sappiamo che cosa lancia, ma è al suo terzo lancio. Mentre vi voglio, per gli amici radioamatori, vi voglio segnalare due sessioni di SSTV dalla stazione spaziale. Giovedì 7 dicembre dalle 9:55, CET, quindi ora italiana, alle 15:25. E il giorno successivo, quindi venerdì 8, dalle 9:15 di mattina alle 15:10, sempre ora italiana, perché nella spiegazione c'era scritto: oh, abbiamo visto che i due test, no, il primo test non ha funzionato, ma il secondo test ha funzionato, quindi la radio è tornata operativa e ricominciamo a fare queste sessioni di SSTV. E giovedì 7, invece, alle 21:30, torniamo noi con la puntata numero 10.
E vi ricordo che tutte queste informazioni, tutto questo bel calendario che avete magari visto, se ci state seguendo in diretta, lo potete tranquillamente visionare anche voi andando su astronautinews.it. In alto c'è una sezione che si chiama Astronautica Agenda e trovate il calendario delle cose spaziali. Calendario che se volete potete anche importare, visto che lo forniamo anche in formato iCal col vostro client di rubriche, di calendari che preferite, quindi se volete avete anche questa possibilità e in genere tutti questi eventi qua trovate anche il post corrispettivo su forumastronautico.it nel caso ci sia anche da discutere su questo o quell'altro evento. Detto questo, iniziamo insomma, a ritirare le nostre grid fin perché ci stiamo avvicinando alla fine della puntata. Io non trovo la soundboard, che bella figura da Barbina, no, eccola qua, quindi faccio partire la musica finale. Grazie per averci seguito anche per questa puntata. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine. Per la puntata di stasera con me c'è stata da Verona.
Da Verona vi saluta Veronica, vi dà appuntamento giovedì prossimo.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it, ora maggiorenne.
E dal Belgio, da Liegi.
Da Liegi vi saluta Matto, augurandovi un buon fine settimana. Alla settimana prossima.
Ciao a tutti e come al solito vi auguriamo ad Astra.